Sono qui proprio a nome anche dei Beati a darvi il benvenuto per questo incontro, a dare la continuazione a questo percorso che abbiamo incominciato ieri sera. Io vi dico semplicemente un po' come è impostata la giornata e la mattinata. Adesso noi incominceremo fino alle 10.30, vivremo un primo blocco, il primo intervento di Padre Alberto. Poi faremo un quarto d'ora, 20 minuti di pausa caffè, e i Beati hanno pensato bene di prepararci qui fuori, è una pausa a caffè preparata da loro, con dolci. È un bel applauso a sti Beati, insomma. Che ci offrono un po' di colazione, così stiamo insieme un po' anche in leggerezza. Dopo riprendiamo il lavoro, dopo 20 minuti, e ci sarà un altro intervento di Padre Alberto, un po' più breve, per dar spazio poi alle domande nostre e i nostri interventi. Inoltre vi ricordo, per chi vuole, c'è la possibilità di mangiare qui, c'è la mensa del centro, e chi vuole può dare la propria adesione a Paolo. Dov'è Paolo? Fuori, ecco. Quindi quando, per la pausa caffè, chiedete di Paolo e potete iscrivervi con 10 euro pranzo completo. Poi si riprende oggi pomeriggio verso le 15.30. Io vi dico solo questo, il tutto è, non ci sono sponsor, non, è tutto offerto. Se qualcuno desidera contribuire anche per le spese, insomma, capite, anche della sala, insomma, potete dare liberamente un contributo per questa iniziativa, in modo che venga anche sempre più valorizzata e portata avanti. Grazie a tutti e buon ascolto.
Buongiorno, buona mattinata a tutti. Riprendiamo la lettura della Passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Ricordo soltanto alcune indicazioni che ieri sera abbiamo fornito e che servono per ben comprendere quello che facciamo. La prima era che i Vangeli non sono una cronaca, ma una teologia, cioè non riguardano la storia, ma riguardano la fede. Per cui gli evangelisti non ci trasmettono dei fatti, ma delle verità. Indubbiamente i Vangeli contengono elementi storici, elementi di cronaca, elementi di fatti, ma non è quello che l'evangelista ci vuol trasmettere. La seconda cosa da ricordare è che i Vangeli non sono stati scritti per essere letti, perché la gente, nella gran parte delle comunità cristiane, era analfabeta. Quindi erano scritti da teologi, da grandi letterati, che trasmettevano questo loro testo in un'altra comunità, dove il letterato, il dotto, il saggio della comunità lo interpretava. Per questo gli evangelisti mettono nel loro scritto delle chiavi di lettura, delle tecniche letterarie conosciute a quell'epoca, che sta a noi scoprire, far rifiorire, per gustare tutta la bellezza di questo testo, come già abbiamo cominciato a fare ieri sera. Ieri sera eravamo rimasti con Gesù, che è stato condotto da Anania, che nonostante non fosse sommo sacerdote, era quello che reggeva le file del potere. Per più di 50 anni Anania, che pure è stato sommo sacerdote pochi anni, è stato in realtà colui che gestiva il potere. Ricordate, dicevamo che è riuscito a mettere ben 5 figli suoi come sommi sacerdoti, ha messo un nipote come sommo sacerdote e adesso governava attraverso la figura di Caifa, che era il genero, ne aveva sposato la figlia. E Anania in questo Vangelo rappresenta il male, le tenebre, perché è anche il detentore del potere economico. Ebbene, avevamo terminato ieri sera con la citazione di Caifa, e l'Evangelista aveva sottolineato che Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei, ricordo che per giudei non si intende il popolo ma i capi, conviene che un uomo solo muoia per il popolo. Quando c'è stata la risurrezione di Lazzaro, il Sinedrio è stato colto dal panico. Si rivolgono a Caifa e dicono: se lo lasciamo fare, tutti quanti seguono quest'uomo, quindi è un pericolo per l'istituzione. E Caifa, nella riunione del Sinedrio, ha detto: voi non capite niente, non capite che vi conviene che muoia questo uomo piuttosto che far distruggere tutta la nazione? Quindi la morte di Gesù, avevamo terminato ieri sera, non è dovuta alla volontà del Padre. Dio non è morto per soddisfare, come si pensava in una teologia di qualche secolo fa, per soddisfare l'ira divina o per soddisfare Dio. Dio non è morto perché era la volontà di Dio, ma perché era la convenienza della casta sacerdotale al potere. L'Evangelista presenta l'assoluta incompatibilità tra Gesù e il sommo sacerdote, tra Gesù e la casta sacerdotale al potere. L'uno esige la distruzione, l'eliminazione dell'altro, come avremo modo di vedere meglio andando avanti. Allora, detto questo, riprendiamo la nostra lettura del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni. Siamo arrivati al versetto 15. Come abbiamo fatto ieri sera, leggiamo versetto per versetto, soffermandoci su tutte quelle parole che hanno un particolare ricco significato e teologico e letterario. Il versetto 15 scrive l'Evangelista: seguivano Gesù Simone Pietro e l'altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nell'atrio del sommo sacerdote. Abbiamo detto che gli evangelisti caricano ogni singola parola di un ricco significato teologico e cerchiamo di scoprirla, anche se non è possibile l'esame attento di ogni parola, perché potremmo rimanere tutta la mattinata soltanto su questo versetto. Vediamo allora: seguono Gesù Simone, ricordate, questo discepolo si chiama Simone, ha un soprannome negativo, Pietro, che significa la durezza della roccia, la testardaggine, la caparbietà, che fa sempre tutto il contrario di quello che Gesù gli dice di fare. Gesù gli aveva detto: tu per adesso non sei capace di seguirmi, e lui gli va dietro. Allora, questo discepolo, che ha di nome Simone, quando si mette in linea di contrasto con Gesù, viene presentato anche con il soprannome negativo, Simon Pietro. Quando l'azione si concretizza in un conflitto con Gesù o contro il suo insegnamento, viene presentato soltanto con l'appellativo Pietro, che significa il testardo. Mai Gesù si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo così. Gesù, quando si deve rivolgere a questo discepolo, lo chiama sempre Simone. Sono gli evangelisti, come tecnica letteraria, che quando mettono soltanto il soprannome negativo Pietro, indica un conflitto con Gesù. Allora seguono Gesù, Simon Pietro e l'altro discepolo. Di Simone non è detto che sia discepolo, perché lui non ha il distintivo del discepolo. Gesù nella cena aveva detto: da questo vi riconosceranno, se avrete un amore gli uni gli altri. Questo è l'unico distintivo del discepolo di Gesù. Non ci sono insegne esteriori, non ci sono abiti, non ci sono titoli che indichino l'appartenenza a Gesù. L'unico distintivo è se avrete amore gli uni gli altri. E Simone questo distintivo non ce l'ha. Ricordate ieri sera, è l'unico che è armato ed è l'unico che reagisce con violenza. Invece, scrive l'Evangelista, è l'altro discepolo che era conosciuto come tale dal sommo sacerdote. Chi è questo discepolo? È un discepolo che l'Evangelista presenta anonimo dall'inizio alla fine. Quando nei Vangeli incontriamo dei personaggi anonimi, l'Evangelista vuol significare che sono personaggi rappresentativi. Che cosa si intende per rappresentativo? Un personaggio che al di là della consistenza storica è un individuo nel quale ogni lettore, ogni ascoltatore del Vangelo ci si può identificare. Questo discepolo, ripeto, anonimo, quindi non è legittimo battezzarlo, è il primo, insieme ad Andrea, che segue Gesù, quindi va a vivere con lui, è quello che gli è intimo nella cena. Quando l'Evangelista dice che questo discepolo era nel seno di Gesù, non significa, come poi i pittori hanno rappresentato, il cocco di Gesù che fa le smorfie sul petto del Signore. Nel seno significa nella piena intimità. Come Gesù era nel seno del Padre, cioè era uno con il Padre, così questo discepolo si è identificato con Gesù. Ed essendomi intimo nella cena, lo vedremo tra poco che è sulla croce con Gesù e sarà il primo a sperimentarlo risuscitato. Questo discepolo non ha nome, quindi non è legittimo battezzarlo. Questo discepolo viene indicato nei Vangeli come il discepolo che Gesù amava. Non significa, come a volte si sente dire, il discepolo prediletto. L'unica volta che appare il termine prediletto nei Vangeli è per Gesù, che è il figlio prediletto del Padre. Gesù non ha discepoli prediletti, ma quando si legge nei Vangeli il discepolo che Gesù amava, questo amore è la normale relazione che Gesù ha con i suoi discepoli. E infatti la stessa espressione la troviamo rivolta a Lazzaro, rivolta a Marta, rivolta a Maria. Quindi l'amore è la normale relazione che Gesù ha con i suoi discepoli. Ebbene, questo discepolo è conosciuto come tale perché ha il distintivo del discepolo, qual è? Quello dell'amore. E perciò, e qui c'è un verbo greco che non è possibile tradurre letteralmente in italiano, ma l'Evangelista dice conentrò, cioè talmente medesimato con Gesù, nella cena era nel suo seno, era intima lui, che è come, ma in senso positivo, l'ombra di Gesù. E quindi conentrò con Gesù. E qui c'è un termine, il termine atrio del sommo sacerdote. Abbiamo la fortuna di conoscere le 13 regole di scrittura elaborate da Rabbi Hillel, contemporaneo di Gesù e degli evangelisti, che ci danno la capacità di scoprire la ricchezza di questo testo. Ebbene, Rabbi Hillel, nelle 13 regole della scrittura, diceva che quando vuoi collegare due episodi o due tematiche, devi mettere la stessa parola o lo stesso verbo soltanto in tutta la narrazione in questi due episodi. Ebbene, qui, per la seconda e ultima volta, appare nel Vangelo il termine atrio, che era già apparso nel capitolo 10, quando Gesù parla di essere, attenzione, non il buon pastore, ma il pastore buono. C'è differenza. Gesù non si presenta come il buon pastore. L'Evangelista non sottolinea la bontà di Gesù, ma l'Evangelista sottolinea l'unicità, l'eccellenza di Gesù come pastore. Vedete, a volte quando leggiamo il Vangelo ci si sorprende, ma come mai erano così ottusi i contemporanei di Gesù? Che quando Gesù usa queste espressioni, per noi cosa c'è di più bello della presentazione di Gesù buon pastore? L'immagine di Gesù con l'agnellino, questa immagine così bella, così romantica. E come mai invece quelli che ascoltano dicono questo è pazzo, è fuori di testa, e alla fine dell'episodio addirittura cercano di ammazzarlo? Sono loro che non capivano niente o siamo noi che non capiamo niente? Non sarà che loro avevano capito queste affermazioni di Gesù e siamo noi a non averle capite? Gesù non si presenta come il buon pastore, ma come il pastore buono, termine che indica l'eccellenza, cioè il pastore che è Dio, che toglie a tutti gli altri pastori il gregge per riprenderne lui il possesso. Ebbene, Gesù, parlando di sé come pastore, diceva: colui che non entra nel recinto delle pecore, questo termine, atrio, mai nell'Antico Testamento veniva indicato per l'ovile, per il recinto delle pecore, ma sempre per il cortile del santuario della presenza di Dio. Quindi Gesù sta parlando in maniera figurata: le pecore sono il popolo, le pecore sono racchiuse all'interno di un'istituzione religiosa che le sfrutta in nome di Dio. E Gesù è venuto a liberarle, per farle uscire, ma non per riportarle in un altro recinto. Vedete quanto è importante, ci accorgiamo in questo incontro, l'esatta traduzione dei termini evangelici. Un effetto devastante per la teologia della Chiesa, con dei drammi senza fine, fu causata da un errore di traduzione. Girolamo, traducendo il versetto 16 del capitolo 10, quando Gesù dice che è venuto a liberare queste pecore dall'ovile del giudaismo e saranno un gregge, un pastore, quindi tutti coloro che ascoltano la voce di Gesù, e nella voce di Gesù la gente sente formulato il desiderio della propria pienezza di vita. Gesù è Dio, è il creatore, e la gente percepisce il messaggio del creatore e sente nella sua parola che cosa? Nient'altro che la formulazione al proprio desiderio di pienezza divina. Ebbene, le persone che ascoltano questo messaggio seguono Gesù e si forma un gregge, un pastore. Probabilmente San Girolamo, confuso con il termine ovile che c'era nello stesso versetto prima, tradusse e sarà un ovile, un pastore. Il contrario di quello che Gesù voleva dire. Gesù ha liberato dagli ovili, per quanti sacri possano essere. Compone un gregge, per un errore di traduzione vi sarà un ovile. Da qui la pretesa, per secoli, della Chiesa, di essere l'unico ovile del Signore. Questo errore di traduzione ebbe effetti devastanti e portò la Chiesa all'affermazione che fuori della Chiesa, si intende quella cattolica, non c'è salvezza, per un errore di traduzione. Pensate che nel 1442 il Concilio di Firenze stabilì che tutti gli ebrei, i musulmani e anche i cristiani scismatici, quando muoiono, vanno all'inferno fino alla fine dei secoli. Perché? L'unico vile è quello del Signore. Fuori di questo vile non c'è salvezza. Cinque secoli dopo, ritornando al testo originale greco e non alla traduzione latina, ci si accorse dell'errore e il Concilio Vaticano stabilì che tutti gli ebrei, i musulmani, i cristiani di altre confessioni e aggiunse una categoria che a quell'epoca non c'era, i non credenti che rispondano ai dettami della propria coscienza conseguono la salvezza. Quindi tutti quelli che da cinque secoli erano nell'inferno ad arrostire sono stati trasportati in paradiso e dice: scusate, è stato un errore di traduzione. Dicono che ancora corrono dietro a San Girolamo per dargli qualche botta, per un errore di traduzione di Girolamo. Quindi Gesù viene portato nell'atrio del sommo sacerdote. Indica che è il sommo sacerdote colui che ha imprigionato il popolo. È il sommo sacerdote che in nome di Dio tiene in schiavitù il popolo. Gesù è il Dio, è il liberatore, è il figlio di colui che liberò il popolo dalla schiavitù egiziana. Ma adesso, al posto del faraone, c'è il sommo sacerdote che tenta a tutti i costi di impedire l'azione del figlio di Dio, l'azione di liberazione. Ma Pietro, ecco, ce l'abbiamo soltanto con il soprannome negativo, quindi lo dicevamo come tecnica di lettura che può servire per la lettura personale dei Vangeli, significa che quello che fa è contrario a Gesù. Ma Pietro stava vicino alla porta fuori, lui è incapace di seguire Gesù. Mentre il discepolo è entrato con Gesù perché gli è intimo, Pietro no, non ha la caratteristica del discepolo. Allora quell'altro discepolo, l'Evangelista lo ricorda, conosciuto dal sommo sacerdote perché ha il distintivo del discepolo di Gesù, uscì, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. Gli offre la possibilità di essere ancora discepolo. È il discepolo che è intimo di Gesù che offre al discepolo incapace di seguirlo di poter entrare con Gesù. E la giovane portinaia, la servetta, disse a Pietro: sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Qui l'Evangelista mette in scena una persona che per la sua natura e il suo ruolo era all'ultimo posto. È una donna e nella concezione dell'epoca le donne sono considerate al di fuori dell'umanità, un essere subumano. È una donna e addirittura è una serva ed è giovane, una servetta. Quindi l'Evangelista mette in scena l'ultimo dei personaggi. Ebbene, l'ultimo dei personaggi disse a Pietro: sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Viene ancora offerta attraverso la domanda di questa servetta a Pietro la possibilità di dichiararsi discepolo di Gesù. Egli rispose: non sono. Ricordate ieri sera? Quando Gesù si deve presentare, si presenta con il nome divino. Io sono, che indica la condizione divina. Gesù ha la condizione divina perché è pienamente uomo, è pienamente umano, e quando la persona diventa pienamente umana entra nella pienezza della condizione divina. Questa di Gesù non è una sua prerogativa esclusiva, ma la possibilità per tutti quelli che lo accolgono. Questa espressione io sono, che indica la pienezza della divinità, nel Vangelo di Giovanni sarà messa in bocca al cieco nato. Una volta che accoglie l'azione di Gesù, anche lui potrà dire io sono. Quindi io sono significa l'uomo che ha in sé la condizione divina. Pietro non è capace. Pietro che risponde con la violenza alla violenza, Pietro che è incapace di seguire Gesù di fronte a una servetta, è giovane ed è una donna, risponde non sono. Gesù aveva rivendicato la sua condizione, io sono, Pietro risponde tutto il contrario, non sono. È il primo dei tradimenti che Pietro fa, non tradisce soltanto il Messia, ma tradisce anche se stesso, non sono. Non essendo discepolo di Gesù, non essendo capace di situarsi nella sfera dell'amore e della vita, lui non è, non sono niente. Stavano intanto i servi e le guardie. L'Evangelista nell'atrio presenta le categorie che stanno sotto il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote c'ha dei servi, cioè persone che lui domina, e c'ha delle guardie, persone che lo aiutano a dominare. Quindi nell'atrio del sommo sacerdote, che rappresenta l'istituzione religiosa, c'è il dominio più tremendo che ci possa essere, quello che viene esercitato in nome di Dio. E in nome di Dio alcune persone vengono ridotte in servitù, sono dei servi, e altre sono la forza per mantenerle in questa condizione di servitù. Stavano vicino al fuoco che avevano fatto perché faceva freddo. Come le tenebre si contrappongono alla luce, come la morte si contrappone alla vita, così il freddo è un'immagine della morte che si contrappone alla luce della vita. Non avendo la vera luce, cercano una luce artificiale. E scrive l'Evangelista, anche Pietro stava con loro. Incapace di dichiararsi discepolo, incapace di stare con Gesù, sta con i suoi nemici. Era chiamato ad essere pienamente libero, non è capace e sta con i servi. Era chiamato a seguire colui che ha detto di sé, sono la luce del mondo, e invece sta con le tenebre. Era chiamato ad essere discepolo di Gesù e si ritrova con i suoi nemici. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù. Allora Gesù è stato catturato, è stato portato dal sommo sacerdote, ma il sommo sacerdote non è minimamente interessato all'individuo che c'ha davanti, non gli interessa niente, non gli chiede niente di Dio, a Dio non gli interessa, è preoccupato soltanto per la propria istituzione. Infatti il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Ricordate ieri sera, l'ordine di cattura era stato emesso per tutto il gruppo di Gesù, non era soltanto Gesù. L'ordine di cattura era per tutto il gruppo, perché non è pericoloso soltanto Gesù, sono pericolosi anche i suoi discepoli, perché è pericolosa la sua dottrina. Se c'è anche una sola persona libera che va in giro diffondendo questa dottrina, come c'era stato l'allarme del Sinedrio, per noi è la fine, perché la gente sente questa dottrina come proveniente da Dio e questo dimostra la falsità dell'insegnamento dell'istituzione religiosa. Era stato Gesù che in una posizione di forza aveva barattato la sua consegna con la liberazione dei suoi discepoli. Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù è il pastore, quello vero, quello che offre la vita per le proprie pecore. A quell'epoca i discepoli erano tenuti a dare la vita per il proprio maestro. Qui è il maestro che dà la vita per i propri discepoli. Allora il sommo sacerdote lo interroga riguardo ai discepoli, vuole sapere dove stanno. E infatti vedremo più avanti che i discepoli si sono nascosti, chiusi a chiave per paura dei giudei, perché, ripeto, il mandato di cattura era per tutto il gruppo. Ma poi il sommo sacerdote chiede a Gesù riguardo alla sua dottrina. È la dottrina di Gesù, il Figlio di Dio, che terrorizza al sommo sacerdote, il rappresentante di Dio in terra. Perché se la gente ascolta la voce di Dio, non ascolta più quella dell'istituzione religiosa, scopre la menzogna. E qual è la paura che c'ha il sommo sacerdote? Cos'è che terrorizza di questa dottrina? Il rapporto che Gesù è venuto a proporre tra l'umanità e Dio. Un rapporto completamente diverso, completamente inedito, che non si era mai sentito nel mondo della religione e sarà considerato una bestemmia. Il Dio di Gesù è un Dio amore, esclusivamente amore, che desidera comunicarsi ad ogni uomo per fondersi con lui e comunicare all'uomo la sua stessa condizione divina. Era qualcosa di inaudito, un'autentica bestemmia. Quindi non un Dio che chiede di essere servito, ma un Dio che si mette lui a servizio delle persone. Non un Dio che chiede offerte, ma un Dio che lui si offre per essere accolto. Allora tutto questo, se è vero, cambia completamente il rapporto con Dio. Mentre nella religione c'è bisogno di un tempio, di un luogo particolare, dove gli uomini devono andare per rendere culto a Dio, con Gesù il rapporto non è più di quello degli uomini con una divinità, ma quello dei figli con il loro padre. E i figli, per relazionarsi con il padre, non hanno bisogno di andare in un luogo particolare, in una stanza particolare. Ovunque può essere permessa questa loro relazione. Quindi non c'è più bisogno di un luogo e non c'è più bisogno di un cerimoniale, di un culto per rivolgersi a Dio. Perché basta la spontaneità dell'intimità. Non c'è bisogno di giorni particolari, qual era il sabato, ma qualunque momento. E soprattutto non c'è più bisogno dei mediatori, dei sacerdoti, perché il rapporto di Dio con il suo popolo è immediato. Quando si parla di sacerdoti, attenzione, dobbiamo stare attenti all'uso del linguaggio. Sto parlando di sacerdoti, non confondiamolo con i preti. So che purtroppo nel linguaggio popolare i preti vengono definiti sacerdoti, ma il che non è esatto. Il sacerdote, nella cultura dell'epoca, era quell'individuo che era chiamato ad avere una mediazione tra gli uomini e il Signore. Le persone non potevano rivolgersi direttamente al Signore, avevano bisogno di una figura particolare, era il sacerdote, era l'unico che poteva offrire al Signore. Ebbene, con Gesù la relazione degli uomini con Dio è possibile a tutti ed è immediata. Con Gesù non c'è più bisogno di sacerdoti perché siamo tutti sacerdoti. Ecco il significato di essere popolo sacerdotale. Purtroppo noi lo confondiamo con il fatto di essere preti e facciamo confusione. Quindi l'essere sacerdoti siamo tutti. La relazione con Dio è possibile. Il prete, dal greco presbitero, indica una persona matura che si mette a servizio della comunità per favorire proprio questa mediazione. Quindi l'ordine di cattura era per tutti perché era pericolosa questa dottrina. Perché? Se è vero che Dio vuol fondersi con l'uomo, tutte quelle strutture che la religione aveva creato per permettere la comunione tra Dio e gli uomini non solo diventano inutili, ma diventano nocive. E Gesù non gli risponde riguardo alla propria dottrina e non gli risponde neanche, non dà nessuna informazione sui suoi discepoli. Dice Gesù: io ho parlato al mondo apertamente. Io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono. Quello che sta dicendo Gesù è un atto d'accusa. È vero che ha parlato nel tempio, ma è anche vero che proprio nel tempio, per due volte, le autorità religiose hanno tentato di lapidarlo. Quando Gesù, parola di Dio, si manifesta, coloro che dovevano portare al mondo la parola di Dio ritengono che Gesù sia un bestemmiatore e come tale meritevole della pena di morte. Gesù dice: io ho parlato al mondo apertamente. Qual è la caratteristica che distingue il messaggio di Gesù? Dicevamo ieri sera che quelle dei Vangeli non sono storie ma verità. Verità che attraverso i secoli arrivano fino a noi. Come si fa a distinguere la voce di Gesù da altre voci? Secondo i Vangeli è molto semplice. Le autorità religiose, siccome sanno di non poter convincere, devono obbligare. Gesù, proprio perché convince, non obbliga. Le autorità religiose, per imporre le leggi che loro stessi si sono creati e hanno contrabbandato come volontà di Dio, le devono imporre attraverso il terrore, la paura. La gente non capisce perché deve osservare una legge, perché sono leggi irrazionali. Non se ne capisce il motivo, ma lo osserva perché? Perché gli è stata imposta con il terrorismo religioso. Se trasgredisci, ecco cosa ti capita. Gesù no. Gesù non impone, ma lui offre. Quindi il criterio, anche oggi, per distinguere se una proposta ci viene dal Signore o meno, è questa. Se si viene obbligati, non viene da Dio. La proponga chi la proponga. Se un messaggio obbliga, non viene da Dio. Perché Dio non obbliga. Dio offre. Quindi le autorità religiose obbligano proprio perché sanno che non convincono e per questo devono minacciare con la paura. Gesù, proprio perché convince, non obbliga. Quando avete tempo, se volete leggere una pagina che non si sa se è più tragica o che comica, Ma questo serve soprattutto per le persone che hanno paura di trasgredire la legge, per le persone che vivono ancora sotto lo scrupolo della paura di Dio. La paura di Dio non esiste. L'ha creata la casta sacerdotale per imporre le loro leggi. Il Dio di Gesù non mette paura. È il Dio della casta sacerdotale che mette paura. E siccome sanno che le loro leggi sono contro l'intelligenza, hanno bisogno del terrorismo religioso. Quando avete tempo, andate a leggere il capitolo 28 del libro del Deuteronomio. Ci sono elencate 52 maledizioni che capitano a chi trasgredisce la legge. Lo anticipo perché poi vedremo dopo gli episodi in cui Gesù invita a trasgredire la legge. L'autore dice che se non obbedisci a Dio ti capiteranno tutte queste disgrazie. E c'è un elenco incredibile, c'è lo spavento, la peste, il deperimento, la febbre, l'infiammazione, l'arsura, l'aridità. Al posto della pioggia il Signore ti manderà sabbia e polvere, l'ulcera, la rogna, la tigna. E io la definisco fantasia del Padre Eterno, sentite, emorroidi dalle quali non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di follia, di cecità, di confusione mentale, ti colpirà sulle ginocchia, sulle coscere, con ulcera maligna. A un certo momento l'autore viene preso da uno scrupolo, dice, e se avessi dimenticato qualcosa? Allora sentitelo, sentitelo, anche le numerose malattie e le numerose piaghe non menzionate nel libro di questa legge, anche queste il Signore ti farà cadere su di te. Quindi anche se ho dimenticato qualcosa, ha cercato di elencarle tutte quante, dice, ma metti che ho dimenticato qualcosa, anche quelle ti farà cadere. Ma il finale non si sa se piangere o sorridere. Dopo tutte queste disgrazie, dice, cosa fai? Tornerai in Egitto, dove eri stato schiavo, e scrive l'autore, là, attenzione, vi offrirete in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma non vi comprerà nessuno. È il massimo delle disgrazie, è il massimo. Diciamo. Colpito da tutte queste disgrazie, vado in Egitto, mi offro di nuovo come schiavo, non te compra nessuno. Vedete, è la religione che adopera il terrorismo religioso per mettere paura alle persone. Noi ridiamo facilmente di queste cose, ma se pensiamo a certi catechismi del passato o alcuni ancora recenti in cui si terrorizzavano le persone con le pene dell'inferno, basta leggere certe prediche di predicatori del Settecento o anche di tempi più recenti in cui si terrorizzavano le persone con certe paure. Perché bisogna mettere paura? Perché il messaggio non convince. Quando ci viene offerto qualcosa di buono, qualcosa di piacevole, qualcosa che ci aiuta a essere felici, ma non c'è mica bisogno di imporlo, non c'è bisogno di obbligarlo, basta offrirlo, e tantomeno c'è bisogno di minacciarlo con la paura. Ecco, il messaggio di Gesù non obbliga, ma si offre. Il messaggio di Gesù non si impone, ma si propone. E soprattutto il messaggio di Gesù rende le persone pienamente libere e non le minaccia. Allora Gesù dice, io ho parlato apertamente nel Tempio, dove tutti quanti si riuniscono, ma la risposta, come abbiamo visto, era stata di tentativi di lapidazione. E continua Gesù, e non ho mai detto nulla di segreto. Qui Gesù, che si identifica con il Signore, con la divinità, cita il profeta Isaia, dove il Signore dice, io non ho mai parlato in segreto. E l'Evangelista vede in Gesù la sapienza che ovunque propone il suo messaggio. E Gesù dice, e perché interroghi me? Al sommo sacerdote, il detentore della legge, colui che doveva osservare fedelmente la legge, Gesù lo sta accusando che lui per primo non obbedisce, non osserva la legge, perché la legge diceva che nessuna persona poteva essere accusata e condannata in assenza di due testimoni. Allora Gesù dice, perché interroghi me? Interroga quelli che hanno detto, cioè chiedi ai testimoni ciò che ho detto loro, è che si sanno cosa ho detto. Quindi Gesù rinfaccia al sommo sacerdote che la legge in mano alla casta sacerdotale è uno strumento di dominio, di oppressione per coprire i propri interessi. Già Gesù l'aveva detto al capitolo 7, dice, non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Quindi sono le autorità religiose che, quando fa loro comodo, invocano la legge di Dio, ma sempre per difendere i propri prestigi. Non c'è una sola volta, ed è strano, in cui la legge di Dio venga invocata dalle autorità religiose quando è a favore del bene dell'uomo. Possibile che questa legge di Dio non è mai a favore della gente, ma sempre a difesa della casta sacerdotale al potere? E che la legge di Dio in realtà non esiste. Dio è amore, e l'amore non si può formulare attraverso leggi, ma soltanto si può esprimere attraverso opere che comunicano vita. La legge di Dio è un'invenzione della casta sacerdotale come strumento di dominio e di oppressione del popolo. Infatti, dai Vangeli risulta che tutte le volte che le autorità si difendono o si intrincerano dietro la legge di Dio è sempre per difesa del proprio prestigio o delle proprie dottrine. Non c'è una volta che questa legge di Dio venga invocata a favore degli uomini. Aveva appena detto questo che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Il potente non può essere contraddetto, e qui c'è una guardia, un sottomesso che si è identificato con il suo capo. La reazione della guardia è identica a quella di Pietro. Pietro, per difendere Gesù, aggredisce il servo, il rappresentante del sommo sacerdote, e la guardia, per difendere il sommo sacerdote che sente in difficoltà, ricorre alla violenza. Si è spersonalizzato, non ragiona con la propria testa, ma ragiona con quella del capo, e percuote Gesù, perché Gesù sta tenendo un atteggiamento che non era quello degli imputati. C'erano a quell'epoca delle regole ben precise, un consiglio che veniva dato agli imputati, secondo Giuseppe Flavio, lo storico dell'epoca, e che doveva comparire in umile comportamento, con l'aspetto timoroso di colui che domanda a voi pietà, con i capelli lunghi e scarmigliati. Ebbene, Gesù non ha questo. Gesù risponde al sommo sacerdote senza lasciarsi intimorire dalla carica che ha davanti. E Gesù, ricordate, ieri l'avevamo detto e oggi lo ritroveremo, Gesù è l'espressione visibile di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto. Solo Gesù ne è la rivelazione. Ebbene, il Dio è amore che si propone continuamente. Ricordate quando abbiamo visto l'inizio di questo brano? Detto questo, e si riferiva alle parole di Gesù, ho fatto conoscere il tuo nome, e il nome di Dio, cioè la persona di Dio, era un Dio che si era messo a servizio degli uomini, e lo farò conoscere. Tutta la passione del Vangelo di Giovanni, di Gesù, tutta la passione è sotto l'insegna del volto di Dio. E qual è il volto di Dio? Un'offerta incessante e crescente d'amore, indipendentemente dal comportamento delle persone. Allora Gesù ha ricevuto uno schiaffo, e Gesù si rivolge alla guardia e gli dice: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù cerca di far ragionare la guardia, cerca di fargli comprendere il significato dell'azione, cerca di farlo maturare, di giudicare da se stesso un'azione. Se ho parlato male, dimostrami dove ho parlato male. E se ho parlato bene, perché questo gesto di violenza? Quindi Gesù aumenta la sua pericolosità, perché tenta l'intentabile, tenta di far ragionare un militare, tenta di far ragionare una guardia. La persona che è abituata soltanto a obbedire, a identificarsi con il potere, allora Gesù è pericoloso. Se Gesù riesce a far ragionare con la propria testa anche i militari che devono soltanto obbedire, è estremamente pericoloso. E infatti Gesù, che non ha risposto al sommo sacerdote, gli ha chiesto della dottrina e dei discepoli, e Gesù non ha detto niente. Il sommo sacerdote, visto il tentativo di Gesù di far ragionare la guardia, capisce la pericolosità di Gesù. Allora Anania lo mandò legato, ma era già legato. Il verbo greco significa che l'hanno legato ancora più saldamente, perché far comprendere quanto è pericoloso. Uno che cerca di far ragionare anche i militari che devono soltanto obbedire è estremamente pericoloso. E c'era un precedente che indica la pericolosità di Gesù. Già avevano mandato i sommi sacerdoti e i farisei le guardie per arrestare Gesù. E le guardie erano tornate a mani vuote dicendo: nessuno ha mai parlato così. Ecco la forza del messaggio di Gesù. Vedete, le autorità religiose devono imporre, obbligare il loro messaggio. Gesù no. Gesù lo deve proporre. E tutti quanti lo recepiscono, perché nella parola di Gesù è formulata il desiderio di pienezza di vita che ogni persona porta dentro. Questo desiderio può essere stato narcotizzato dalla religione. Questo desiderio può essere stato seppellito da esperienze sbagliate nel corso della vita. Questo desiderio di pienezza di vita si può essere atrofizzato, sterilizzato, ma appena si sente risuonare la parola di Gesù, e nella parola di Gesù c'è l'eco del Creatore, e noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, ecco che la fiammella riprende vigore. Quindi nella parola di Gesù si sente l'eco del Creatore che chiama l'uomo alla pienezza della sua esistenza, e questo conquista anche le guardie. Nessun uomo ha parlato così, e questo provocherà la reazione furiosa, irata dei farisei, che replicarono: vi siete lasciati ingannare anche voi. Quindi è pericoloso Gesù. E gli dicono: gli ha forse creduto qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. È tremendo quello che l'Evangelista scrive. I farisei dicono: qualcuno di noi gli ha creduto? No, e allora voi non dovete credergli. La religione mantiene i sottomessi in una condizione infantile. Questi sottomessi non sono autorizzati ad avere un'opinione propria e un pensiero proprio. Devono sempre pensare come pensa l'autorità religiosa. È l'autorità religiosa che ti dice come pensare, in che maniera. Gli ha creduto nessuno di noi? E se non gli ha creduto nessuno di noi, voi perché gli credete? Siete maledetti. Vedete come usano il disprezzo. Quindi l'autorità religiosa impedisce la crescita delle persone. Mentre la parola di Gesù risveglia il desiderio di pienezza di vita e rende la persona matura, la persona adulta capace di ragionare con la propria testa e di camminare con le proprie gambe, l'autorità religiosa fa il contrario. L'autorità religiosa ha il terrore della maturità delle persone. Le persone devono rimanere sempre in una condizione infantile e dipendere da quello che loro dicono. Devono credere come loro dicono di credere. E quando questo non succede, c'è tutto il disprezzo. Vedete che l'istituzione religiosa non teme le contestazioni. Le contestazioni rafforzano chi detiene il potere religioso. Quello che l'istituzione religiosa teme è la persona libera. Tutto il potere del sommo sacerdote di Anania è impotente di fronte alla libertà di Gesù. Gesù pienamente libero è il Signore che domina questa scena. Gesù non contesta il sommo sacerdote, rivendica la sua piena libertà. E l'istituzione religiosa, ripeto, non teme le contestazioni, perché le contestazioni non fanno altro che rafforzare il proprio potere. Quello che terrorizza l'istituzione religiosa è la persona libera, la persona non manipolabile, la persona che ragiona con la propria testa. Questa è pericolosa come Gesù e va eliminata. Allora Anania lo mandò legato a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. C'è quasi della patetica ironia in questa espressione. Mentre Gesù giganteggia in tutta la scena, rivendicando la sua signorilità e la sua libertà, Pietro no. Pietro sta ancora con i servi e con le guardie e sta a scaldarsi. E se prima ha negato di fronte all'ultimo degli elementi, una donna per giunta serva e giovane, una servetta, adesso è posto di fronte a tutti, pubblicamente. Pietro stava a scaldarsi e gli dissero: non sei anche tu dei suoi discepoli? Di nuovo viene offerta a Pietro la possibilità di essere discepolo di Gesù. Egli lo negò e disse: non sono. Per la seconda volta Pietro nega di essere discepolo, e dicendo non sono nega anche la sua consistenza, la sua umanità. Non sono. Ricordate, ieri sera dicevamo la tecnica del 3. Il numero 3 indica una realtà che è completa, che è definitiva, totale. Giuda, ricordate, è apparso per 3 volte. Per 3 volte Gesù ha dichiarato: io sono. Adesso qui siamo al limite. Cosa succederà? È la seconda volta che Pietro dice: non sono. Se lo ripete ancora una volta, Pietro è fuori completamente di scena. Come è finito Giuda? Vediamo come va a finire. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, gli disse: «Non ti ho visto forse con lui nel giardino?» Ecco, ritorna il tema del giardino. Ricordate all'inizio? Gesù esce da Gerusalemme, attraversa il Cedron ed entra in un giardino. Questo è il luogo simbolico che indica il luogo della vita. È il giardino terrestre, il paradiso terrestre, è il santuario dove Dio si manifesta. Il giardino appare come scena della cattura di Gesù, come luogo dell'esecuzione di Gesù e come luogo della sua sepoltura. Indica la vita più forte della morte. Ebbene, qui uno dei presenti, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato, ricordate ieri sera, il lobo dell'orecchio destro, per destituirlo dalla sua funzione di sommo sacerdote, si rivolge a Pietro e gli dice: «Non eri con lui nel giardino?» È la terza possibilità che viene offerta a Pietro. Per due volte gli viene offerta la possibilità di essere discepolo e per la terza volta gli viene offerta la possibilità di che cosa? Di entrare nel giardino, di stare con Gesù nella sfera della vita e di lasciare servi e guardie la sfera della morte. Pietro negò di nuovo. È la terza negazione, ma l'evangelista omette l'espressione «non sono». Allora, per tre volte Pietro rinnega Gesù, ma non appare per la terza volta l'espressione di Pietro «non sono». Se l'avesse affermato, Pietro sarebbe stato fuori di scena, sarebbe stato completamente ormai fuori dalla narrazione. Viene lasciata, e la vedremo, una possibilità a Pietro, che Gesù riconquisterà e recupererà. E subito un gallo cantò. Perché il canto del gallo? Nel mondo palestinese si credeva all'esistenza di miriadi di demoni, ognuno con la sua specializzazione. E siccome il canto del gallo avveniva durante la notte, si riteneva che il gallo fosse un animale demoniaco che era l'araldo del Satana. Ogni volta che il diavolo, il Satana, conseguiva una vittoria, il gallo cantava. Quindi il canto del gallo significa il trionfo del diavolo, il trionfo del Satana. E per questo a Gerusalemme era proibito l'allevamento dei galli, considerati animali demoniaci. Addirittura nel Talmud si legge che chi desidera vedere le loro orme prenda della cenere setacciata e la sparga intorno al proprio letto. Al mattino vedrà qualcosa simile alle orme di un gallo, appunto perché il gallo era un animale demoniaco. Abbiamo detto che per tre volte Pietro rinnega Gesù, numero tre, ma non ripete per la terza volta «non sono», indica che per Pietro c'è ancora una speranza. E questa speranza la vedremo alla fine del Vangelo, quando nel capitolo 21 Gesù riconquista questo discepolo. E con questo terminiamo, con questa bellissima immagine dell'interrogatorio finale di Gesù a Pietro. Quando Pietro è stato presentato a Gesù, Gesù non gli ha detto «seguimi». È stato Pietro di sua iniziativa in questo Vangelo a seguire Gesù. Pietro non è stato invitato da Gesù a seguirlo, perché scrive l'Evangelista: Gesù conosce quello che c'è in ogni uomo. Soltanto ora, dopo la sua morte e resurrezione, Gesù gli chiederà di seguirlo. Ma prima regola i conti. Gesù si rivolge a Simon Pietro e gli dice: Simone figlio di Giovanni, è Giovanni il Battista, della mentalità del Battista, e dice: mi ami tu più di tutti questi? Cioè tu vuoi essere il capo del gruppo, tu vuoi essere leader. Che caratteristiche hai? Hai un amore più di tutti gli altri? Mi dite come può Simone rispondere che lo ama più di tutti gli altri? Che è l'unico, oltre Giuda, ad averlo tradito e rinnegato? Non può. Ma sempre giocando con la sua testardaggine, la sua furbizia, dice: sì, Signore. Attenti a quelli che dicono sì, Signore. Dice: sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. L'Evangelista, nel testo greco, gioca con due verbi. Gesù si rivolge con il verbo amare, che in greco è agapao, da cui proviene la parola agape che tutti quanti conosciamo, che significa amore incondizionato. Pietro non può rispondere che lo ama, lo ha tradito. Allora dice: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E l'Evangelista adopera il verbo fileo da cui filosofia, eccetera, filantropia, che significa un amore d'amicizia. E Gesù si accontenta, dice: pascola, prenditi cura delle mie pecore. E Gesù torna di nuovo alla carica, e la seconda volta Gesù gli disse, prima gli ha detto, mi ami più di tutti questi? Ora Gesù evita il paragone, dice, Pietro, mi ami tu? E usa sempre il verbo agapao. E Pietro di nuovo dice, sì Signore, ti voglio bene. Allora Gesù dice, prenditi cura dei miei agnelli. La terza volta, e il povero Pietro ormai va in fibrillazione quando sente il numero 3, Gesù si rivolge a lui, per due volte gli ha chiesto, mi ami? E per due volte Pietro gli ha risposto, ti voglio bene. La terza volta Gesù lo incastra le corde come un pugile e gli dice, Simone, mi vuoi bene? E finalmente c'è il crollo di Pietro. Finalmente c'è il crollo e dice, Signore, tu sei tutto, tu sai che ti voglio bene. Soltanto adesso Gesù gli dice, adesso vieni e seguimi. Lo seguirà, e non per niente si chiama Simone Testadura, Pietro il testardo. Gesù gli dice finalmente seguimi, e lui, scrive l'Evangelista, ma Pietro voltato si vide l'altro discepolo. Non è capace di seguire Gesù, vuole seguire il discepolo che lo ha sempre seguito per essere sicuro di non sbagliare mai.